Va bene. Quando ho iniziato a meditare su questi capitoli 14 e 15 dell'Apocalisse, non pensavo di poter trarre tanto contenuto, e sicuramente non abbiamo detto tutto. Sono davvero meravigliato, positivamente stupito, proprio dal grande contenuto che stiamo vedendo in questi due capitoli del libro dell'Apocalisse. Sappiamo che l'Apocalisse è il libro che rivela la persona del Signore Gesù, che non lo fa più conoscere come colui che è venuto umile, come l'agnello che gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Lui stesso volontariamente ha voluto annichilire, annullare se stesso per portare a noi la vita eterna, per morire sul legno della croce. Lui Dio che diventa uomo e porta questo servizio speciale della redenzione per noi. Nell'Apocalisse Gesù non è più visto come una persona debole, come una persona alla quale tutti possono fare quello che vogliono. Nell'Apocalisse Gesù è visto per quello che è veramente, cioè per quello che era prima di incarnarsi, cioè il Signore, il Creatore, il Giudice dei vivi e dei morti. E questo è davvero molto interessante, questo ci rincuora molto, perché per chi ha creduto, sa di aver creduto in un Dio che non mente, in un Dio che dà sicurezza, in un Dio che protegge, in un Dio che ha nelle sue mani la storia di tutti gli uomini e quindi la storia anche nostra che abbiamo creduto. Ed è davvero molto importante. E l'Apocalisse nello stesso tempo è anche il libro dei giudizi. E in questo libro che noi vediamo come tutti dovranno passare al vaglio della luce del Signore. Giudizi sulla creazione, giudizi sugli uomini che hanno rifiutato di credere, giudizi sugli uomini che si sono accontentati di una religione. A volte si dice, ma io non sapevo niente, non ho mai sentito di queste cose. Beh, davanti al Signore non c'è la scusante dell'ignoranza. L'ignorante sarà condannato da Dio, perché Dio vuole che noi ci informiamo. È scritto proprio nella parola di Dio di cercare il Signore, cercatemi con tutto il cuore e io mi lascerò trovare. Ma purtroppo a volte siamo così affaccendati di tante cose nel mondo, così presi, che dimentichiamo che da questa terra ce ne dobbiamo andare. È vero? Guardate queste persone importanti. La settimana scorsa è morto un grande regista, credo che aveva 92-94 anni, si ricorderà di lui, ma lui dov'è? Se questo uomo oggi potesse parlare, direbbe, avrei preferito essere l'uomo più ignorante, più stupido, più povero, più miserabile della terra, ma chi ha conosciuto il Signore però. Perché adesso per tutta l'eternità quest'uomo non ha più speranza. Quindi non c'è nulla in questo mondo, nessuna religione, neanche noi evangelici, che potrà togliere all'uomo la condanna che c'è sulla sua vita. E l'Apocalisse parla di questo. L'Apocalisse ci fa vedere come gli uomini dovranno con gli occhi aperti vedere la tragedia del rifiuto della persona del Signore Gesù e non poter avere nessuna speranza. Certo, la religione ha cercato di anestetizzarci con il purgatorio, con prima si parlava del limbo per i bambini, poi sentivo un prete in televisione che ha detto ma sì, il limbo non esiste, ma allora perché l'avete detto? E questo ha detto, vabbè, ma la gente voleva sentire questo e gli abbiamo detto questo, no? È vero? E così sono le anime di queste persone, vengono addormentate in modo tale che non riflettono più. E questo è davvero triste. Però c'è una verità nella scrittura che nessuno può togliere. Non esiste persona che possa essere scusata davanti a Dio. Tutti sono inescusabili. E questo è qualcosa di molto importante. Allora, questa sera vogliamo vedere insieme la quinta delle sette visioni che stiamo meditando in questi giorni. E torniamo al capitolo 14 del libro dell'Apocalisse. Spero la prossima volta di poter terminare fino al capitolo 15, così da lasciare poi lo spazio ad altri fratelli che porteranno altri studi sicuramente importanti. E leggiamo questa sera dal versetto 14 al versetto 20, la quinta visione. Quindi terminiamo il capitolo 14. Poi guardai e vidi una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. Un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube: metti mano alla tua falce e mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. Poi dal tempio, che è nel cielo, uscì un altro angelo, anch'egli aveva una falce affilata. E un altro angelo che aveva potere sul fuoco uscì dall'altare e gridava a gran voce a quello che aveva la falce affilata: metti mano alla tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli, per una distanza di 1600 stadi, circa 300 chilometri, che vedremo poi. Ho meditato a lungo su questa figura iniziale che abbiamo, questo personaggio simile a un figlio d'uomo. E sappiamo dalla scrittura che questo è un appellativo che viene attribuito sia al Signore Gesù e a volte anche ai profeti, ai servi del Signore. Ad esempio, se leggete il profeta Ezechiele troverete tante volte figlio d'uomo scrivi, figlio d'uomo ascolta, eccetera, molte volte. Quando viene attribuito al Signore Gesù ha almeno due significati. Può avere come significato la sua incarnazione. Ad esempio, possiamo leggerlo così, almeno un verso. Parecchie volte lui viene chiamato il figlio dell'uomo. Marco capitolo 8, Vangelo secondo Marco, capitolo 8, possiamo leggere dal verso 31, verso 31, penso che va bene. Marco 8, versetto 31. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. È interessante. Questo appellativo, figlio dell'uomo, è una frase presa dall'aramaico e vuol dire un uomo veramente uomo. Spesso viene preso nel Vangelo di Luca, perché come sappiamo che il Vangelo di Luca è stato scritto per dimostrare che Gesù era veramente un uomo, un uomo come lo siamo noi, ad eccezione del peccato, perché in quell'uomo c'era Dio. E quindi tutto quello che Gesù ha patito, ha sofferto, da un punto di vista morale, da un punto di vista spirituale, da un punto di vista fisico, quando mettevano i chiodi nelle sue mani, quando conficcavano la corona di spine, quando veniva sputato in viso, eccetera, lui stava soffrendo come soffrono tutti gli uomini, ma con una differenza, che Gesù stava portando sopra di sé il peccato, cioè tutte le miserie, tutte le schifezze, tutte le immondizie di tutti gli uomini della storia, dal primo uomo che è venuto ad abitare sulla terra fino all'ultimo uomo che verrà. E qui Gesù dice, guardate, ci sono tre parole che devono essere prese in considerazione, non è il nostro argomento, ma fa parte un po' di quello che stiamo spesso dicendo, che per vivere la vita cristiana bisogna morire. E guardate, c'è proprio una scaletta che si trova sempre nei quattro Vangeli per cinque volte. Si viene rifiutato, allora rifiuto, morte e risurrezione. Questa è anche la trafila per il credente che vuole servire Dio. Prima rinunciare, poi si muore, poi si viene fuori dalla morte per vivere una vita nuova. Se non c'è questo processo, nessuno può vivere il Vangelo, perché è troppo complicato. Tutti vogliono vivere per se stessi, tutti vogliono vivere per le proprie cose. Ma se non si passa per questi tre stadi, è vero, rinuncia. Gesù ha detto qui, il figlio dell'uomo dovrà soffrire, respinto, morte e risurrezione. Se noi non lasciamo che respingiamo quelli che siamo, e veniamo anche respinte dalle persone che non possono capirci, e non passiamo per la morte, non possiamo vivere la vita del Signore Gesù. E Gesù parla di questo. Ecco perché in Filippesi viene detto nel capitolo 2, versetto 10, che a Gesù è stato dato un nome che è al di sopra di ogni nome. E proprio davanti a quel nome, a lui scritto, tutte le persone dovranno inginocchiarsi e dire che lui è il Signore alla gloria di Dio Padre. E anche i non credenti, le persone che non avranno creduto, dovranno confessare davanti a Dio che Gesù è il Signore. E dovranno andare all'inferno. E quando si parla del figlio d'uomo, si sta parlando prima di tutto dell'incarnazione del Signore Gesù. Ma quando si parla del figlio d'uomo, si parla anche della sua gloria. È un titolo che viene dato a Gesù per indicare anche la sua gloria. Ed indicare anche colui che dovrà venire e giudicare questo mondo. Guardate, andiamo nel Vangelo di Matteo, che parla anche... parla di questo. Vangelo di Matteo, capitolo 26, leggiamo i versetti 64 e 65, quando Gesù si trova davanti al sommo sacerdote e gli fanno tante domande e Gesù non risponde. Poi il sommo sacerdote gli fa un'altra domanda, nel versetto 64. Dal versetto 63 il sommo sacerdote dice: ma Gesù taceva, e il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Gesù gli rispose: tu l'hai detto, anzi vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia. È interessante questo. Cosa stava dicendo Gesù? Stava dicendo che lui è il giudice dei vivi e dei morti. E quando nella scrittura noi troviamo questo appellativo, figlio di Dio, non è inteso come noi parliamo di figli. Si sta parlando di colui che è uguale a Dio. ad esempio, tenete ancora il segno qui, venite, giusto per giustificare quello che sto dicendo, nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, nei versetti 17 e 18. Giovanni capitolo 5, versetti 17 e 18. Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero. Per questi giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre facendosi uguale a Dio. Gesù stava dicendo: io sono Dio. È un appellativo che indicava la sua grandezza, la sua deità, colui che verrà per giudicare. E sempre nel capitolo, sempre nel Vangelo di Matteo, andiamo indietro un attimo, capitolo 25, il sommo sacerdote si strappa i vestiti e dice: ha bestemmiato. E gli ebrei avevano il permesso di lapidare, di far morire le persone, solo per 5 ragioni. Una di queste era perché un uomo si faceva Dio, stava bestemmiando. Nel versetto 31 del capitolo 25 di Matteo, dal versetto 31: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso, e tutte le gente saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra, e allora dirà a quelle della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Gesù verrà per giudicare, per condannare, ma anche per dire chi è salvato. E nello stesso Vangelo, capitolo 25, abbiamo il versetto 41, perché Gesù parla che lui farà la separazione. Guardate, è interessante, non sarà una chiesa evangelica, non sarà il tuo amico che ti salverà o ti farà morire, non sarà tuo padre che ti condannerà o ti darà la vita. Possiamo trovare tutte le giustificazioni di questo mondo. Quante volte le troviamo, è vero? Quanti maniglioni ci sono? Ma io non mi converto perché... e ci aggrappiamo al maniglione, perché la colpa è di quello lì, la colpa è di quella lì. Ma alla fine le persone saranno soltanto davanti al Signore Gesù. Non ci sarà tuo padre, non ci sarà tua madre, non ci sarà il tuo amico, non ci sarà tuo zio, non ci sarà un anziano, non ci sarà una chiesa. Come dice, uso una frase di Leonardo: quando il Signore ci chiamerà nel suo ufficio, ci chiamerà una alla volta. E tu dovrai rispondere. Alla fine dell'Apocalisse, nel capitolo 20, quando il Signore siederà sul gran trono bianco per giudicare e condannare, tutte quelle persone che hanno allargato la bocca contro Dio e tutte quelle persone che in qualche modo hanno rifiutato dovranno fare silenzio e devono ascoltare soltanto la loro condanna. E non ci sarà nessuno che li salverà. E nel questo versetto 41 del Vangelo di Matteo, capitolo 25, Gesù continua, dopo aver detto, dirà a quelli della destra: benedetti del Padre mio. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra. Cosa dirà a quelli della sinistra? Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. L'inferno è stato preparato per Satana. Ma se l'uomo rifiuta il Signore, è figlio di Satana. Il destino di Satana sarà il suo destino. Penso a quante volte abbiamo parlato alle persone, alle genti, penso anche a mia sorella, particolarmente cattolica, qui alla quale più volte ho parlato, e viene fuori la famosa frase, no? Ma Dio non è amore? Sì. Per questo vuole salvarci. Ma Dio è anche giusto. E se Dio non dovesse condannare le persone, lui verrebbe meno ad un suo carattere glorioso che è la giustizia. È vero, noi ci allarmiamo, ci rimaniamo male quando sentiamo quelle persone che hanno ucciso, ammazzate. Adesso è stato fatto l'ultimo processo per quanto riguarda l'amianto, è vero, e poi e questo riccone svizzero è stato sciolto. Tutti hanno reclamato, è vero? Non è giusto, tutti dicono è giusto, ma noi abbiamo un senso di giustizia, ma noi stiamo parlando di colui che è il giusto, di colui che dovrà dare ciò che l'uomo merita. Questo è il fatto. E quindi vediamo che Dio è amore, ma se noi rifiutiamo questo amore, se noi non riconosciamo in Lui il nostro Signore, il nostro Salvatore, allora noi rimaniamo perduti. E tutto l'amore di una persona non serve a niente. Tanti anni fa si parlò di due persone che avevano uccise e si trovavano lì per essere giustiziate, condannate. E il presidente, come sapete, ha la facoltà di fare la grazia di tanto in tanto. E così questo presidente ha firmato la grazia per tutte e due queste persone che si trovavano in carcere, diciamo in una cella separata. E quando questa persona che ha fatto le veci del presidente è andato lì con la grazia firmata dal presidente, è andato dal primo e il primo dice: ma veramente? E dice: sì, il presidente ti vuole fare la grazia. Dice: ma veramente? Sì. Cosa devo fare? Niente, devi solo firmare. C'è un certificato da firmare, basta. Quindi subito ha firmato ed è uscito fuori. È andato dall'altro, ha detto: il presidente vuole farti la grazia. Sì. Per piacere, non scherziamo. Sì, sì, il presidente vuole farti la grazia veramente. Ma per favore, non prendetemi in giro. Ma è mai possibile che uno, dopo tutto quello che ho fatto, possa fare questo? E questo uomo ha insistito, ma questo ha detto, l'ha cacciato. E alla fine quest'uomo se n'è andato. Poi qualcuno si è avvicinato a questo e ha detto, ma sei proprio stupido, scusami. Cioè, solo uno scemo può fare così. Come? Ti è stato presidente della grazia, tu cosa fai? Dici di no. Dice, ma allora era vero. E certo che era vero. Chiamalo. E dice, ormai se n'è andato, non c'è più. Questo è vero, fratelli, è vero per tutte le persone. Oggi Dio vuole fare grazia, domani non è più possibile. Il giorno in cui chiuderemo gli occhi, dice la scrittura, dove l'albero cade, rimane lì, in quella posizione, in quella condizione. È il Signore che è amore, vuole farci grazia, ma se noi la rifiutiamo, l'ira di Dio rimane sopra di noi. Ed è una cosa molto triste. Allora, tornando al nostro libro dell'Apocalisse, vediamo qui questo figliol d'uomo, una persona simile a un figlio d'uomo. Cioè, Giovanni non riesce a spiegarlo bene. E d'altra parte è anche giusto così. Lui parla, usa un aggettivo, uno simile a un figlio d'uomo, ma già in altre occasioni Giovanni, quando ha visto il Signore Gesù, non è riuscito a spiegare bene i suoi caratteri, non è riuscito a identificarlo bene. All'inizio dell'Apocalisse abbiamo letto che quando Giovanni vede qualcosa della gloria del Signore Gesù, cade come morto per terra, con la faccia a terra davanti, e non riesce più a tirarsi su. È il Signore che mette la sua mano destra su di lui e dice: non temere, io sono il primo e l'ultimo, io ho vinto, e Giovanni, ho vinto pure per te. E Giovanni può rialzarsi. E qui Giovanni non riesce a spiegare bene, però c'è qualcosa che questo figlio d'uomo deve fare. Guardate come viene definito. Ci sono tre verità in questo versetto 14 che sono legate a questo figlio d'uomo, a questo simile figlio d'uomo. Dice prima di tutto che lui era seduto su una nube, cioè su una nuvola bianca. E questo mi ha fatto pensare al Signore Gesù, è vero? Su una nuvola bianca. Cioè Gesù era seduto, notate, dice, sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo. Quando nella scrittura noi troviamo questo verbo sedere, stiamo parlando di qualcuno che ha preso una posizione, che ha preso un posto glorioso, un posto di riposo. Non è detto così per noi credenti? Cosa dite nella lettera agli Efesini, capitolo 2, vero? Siamo stati, il Signore ci ha fatti sedere nei luoghi celesti. Non sta dicendo qualcosa che non conta niente. Ci sta parlando di una posizione gloriosa. Seduti. Anche una posizione di autorità. Seduti dove? Alla destra di Dio. C'è un'autorità che Dio ha dato. E poi è interessante perché dice che questa nube era bianca. E parla, questa nube parla della purezza della persona che sta seduto. Ed è interessante, noi il tempo non ce l'abbiamo, ma è interessante vedere che spesso sia Dio Padre che Dio Figlio sono accompagnati dalle nuvole. È vero? Voglio leggervi qualcosa. Venite per favore nel libro dell'Esodo. Spesso la nuvola proprio rappresenta la presenza di Dio. Esodo capitolo 16, leggiamo solo qualche verso, ma è scritto davvero tante volte, versetto 10. Esodo 16, versetto 10. Mentre Aronne parlava a tutta la comunità dei figli di Israele, questi volsero gli occhi verso il deserto, ed ecco la gloria del Signore appariva nella nuvola. Chi è che parla? Ok. La gloria del Signore appariva nella nuvola. Cioè la nuvola proprio aveva all'interno la gloria del Signore. Un altro passo, sempre nel libro dell'Esodo, capitolo 40, versetto 36. Esodo 40, 36. Durante tutti i loro viaggi, quando la nuvola si alzava dal tabernacolo, i figli di Israele partivano, ma se la nuvola non si alzava, non partivano fino al giorno in cui si alzava. La nuvola del Signore infatti stava sul tabernacolo di giorno, e di notte vi stava un fuoco visibile a tutta la casa di Israele durante tutti i loro viaggi. Che cos'era questa nuvola che indicava la presenza di Dio? Era la guida del popolo. Allora spesso noi troviamo queste, anche nel libro dei Numeri, per un altro verso, poi parleremo del Signore Gesù. Nel libro dei Numeri, capitolo 12, noi abbiamo il peccato che commise Maria, la sorella di Mosè. È vero? Questa donna che si permise di mormorare, di parlare male di un uomo che Dio aveva messo lì in autorità. Guardate, fratelli, proprio sabato, l'abbiamo anche ricordato domenica, abbiamo parlato dell'importanza della sottomissione che dobbiamo a coloro che Dio mette in autorità. E tutte le volte che le persone si arrogano il diritto di andare contro l'autorità, cadono sotto la maledizione di Dio. Abbiamo ricordato i ragazzi, abbiamo ricordato Deuteronomio 27, che quando si permettono di contrastare, di ribellarsi ai genitori, si mettono sotto la maledizione. Abbiamo ricordato altri episodi dove le persone si mettono sotto la maledizione. In questo caso noi abbiamo proprio questa donna che si permette di contrastare un uomo che Dio ha messo come guida del suo popolo. E cosa succede? A un certo punto, leggiamo dal versetto 1, giusto per vedere il contesto. Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della moglie cusita, cioè africana, etiopica che aveva preso, perché aveva preso, aveva sposato una donna cusita, e dissero: il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè? Cioè praticamente, ma chi si crede di essere questo uomo? Ma perché lui ci deve dare questi ordini? Non ha parlato anche per mezzo nostro? Anche noi possiamo fare quello che fa lui, no? E il Signore lo udì. Guardate, fratelli, è straordinario. Anche quando siamo soli, anche se siamo in due, anche se chiudiamo le porte, che nessuno deve sentirci, il Signore lo sa, ascolta. E il Signore lo udì. Guardate, ora Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Il Signore disse a un tratto a Mosè, ad Aronne e a Maria: uscite voi tre e andate alla tenda di convegno. Uscirono tutti e tre. Il Signore è sceso in una colonna di nuvola. Guardate, si fermò all'ingresso della tenda, eccetera, eccetera. Che cosa è successo? Cosa succede quando qualcuno si ribella all'autorità? Anche quando pensa ad avere ragione. Ascoltate, fratelli, ascoltiamo, no? Ascoltate, ascoltiamo. Diceva Stendevi, ricordate che quando faccio così tre sono rivolte di me. Ascoltiamo, fratelli, che è una cosa molto seria. Quando qualcuno parla male e si permette, qui vediamo, potete leggere più avanti, è molto forte, è come se tuo padre ti sputasse in faccia. Perciò quando tu con la tua amica parli male dei tuoi genitori, ti stanno sputando in faccia. C'è uno sputo sulla tua faccia. Leggetelo questo capitolo. Diventi una persona impura. È proprio Dio stesso che dice: se qualcuno, se il padre l'avesse sputato in faccia, non sarebbe stato fuori 7 giorni? Mettetelo fuori 7 giorni. È lo stesso peccato, abominevole. Il Signore scende in una nuvola. Vedete, la nuvola indica la gloria del Signore. La nuvola indica la guida del Signore. La nuvola indica il giudizio di Dio che scende. La nuvola indica la presenza di Dio. E lo stesso è per il Signore Gesù. È interessante vedere proprio nell'Apocalisse seduto su una nuvola. Cioè l'autorità del Signore Gesù. Seduto su una nuvola. E anche Gesù ha fatto la stessa cosa. Allora, andiamo in 1 Tessalonicesi capitolo 4 e leggiamo due versi che sono in riferimento al Signore Gesù. Leggiamo il versetto 17 quando parla del rapimento della Chiesa, del ritorno del Signore. Versetto 17 della prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Le nuvole sono sempre lì per indicare qualcosa di speciale, per indicare qualcosa di forte. Qui è in relazione al rapimento della Chiesa. E leggiamo, torniamo in Apocalisse, il capitolo 1. Qui abbiamo letto il rapimento della Chiesa, cioè i giorni in cui Gesù non metterà i piedi sulla terra, ma porterà via la Chiesa dalla terra e la porterà via con le nuvole. È molto interessante. Invece qui, nel capitolo 1, versetto 7 dell'Apocalisse, si parla della seconda venuta di Gesù, che tutti vedranno. E nel versetto 7 dice: ecco, egli viene con le nuvole, e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Che bello, fratelli. Ci sono sempre le nuvole che accompagnano Dio, che accompagnano il Signore Gesù. Sono sempre lì. E poi, tornando al capitolo 14, andando un po' più veloce, almeno per finire questa visione, questa sera, perché quando ci si ferma a queste cose, almeno per me, io rimango veramente estasiato. E mi faccio sempre delle domande, come vi dicevo domenica mattina. Perché parla delle nuvole? Che significa stare seduto su una nuvola bianca? E poi la seconda verità che troviamo qui, è davvero molto molto interessante, che abbiamo letto nel versetto 14. Sul suo capo c'era una corona d'oro. Molto bella questa, è vero? E cosa parla della corona d'oro? Parla della regalità. Gesù è il re, è il re dei re, il signore dei signori. È vero? E parla di una terza, un terzo particolare, una terza verità. E in mano aveva una falce affilata. Ah, a cosa serve questa falce affilata? Servirà per giudicare, per condannare tutti coloro che hanno rifiutato di credere. Allora Gesù è il Signore, Gesù è il Re, egli verrà, rapirà la sua Chiesa, tornerà una seconda volta per giudicare le nazioni e per stabilire il regno millenniale. Quando verrà? Non verrà più come è venuta la prima volta. Non verrà più per essere l'agnello di Dio, ma verrà per essere il giudice dei vivi e dei morti. Leggiamo questo verso che mi sovviene in questo momento, se lo ricordo bene, capitolo 9 dell'Epistola agli Ebrei. È molto interessante, vi ricordate, abbiamo letto un po' di tempo fa, vi chiedo di leggere prima quello che sto per dire adesso, nella seconda lettera ai Corinzi, giusto per rinfrescarci un po' la memoria, capitolo 5, versetto 16, quello che dice l'Apostolo Paolo che serviva il Signore. Allora leggiamo prima Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 16, poi andremo nella lettera agli Ebrei. Quando si parla del Signore Gesù ci si perde, è troppo grande questo messaggio. Versetto 16 di Seconda Corinzi 5 dice: quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Non conosciamo più Gesù venuto come uomo. Tempi in cui tutti gli hanno fatto quello che hanno voluto e lui volontariamente è stato zitto. Ebrei capitolo 9, lettera agli Ebrei capitolo 9, abbiamo questa grande verità, versetti 27 e 28. Come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, guardate il punto di paragone che sta facendo questo scrittore agli Ebrei, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Che bello, fratello, verrà ancora. Gesù adesso dove si trova? Nei luoghi celesti, alla destra della maestà, alla destra di Dio. E cosa fa lì? Continua la sua opera. L'Apostolo Paolo dice che, l'Apostolo Paolo, anche l'Apostolo Giovanni, dicono che Gesù continua la sua opera, un'opera di intercessione. Lui ad essere lì per frapporsi fra noi e Dio e dare la garanzia eterna della vita eterna. E l'Apostolo Giovanni, nel capitolo 2, versetto 1 e 2, dice che Gesù, dice, è il nostro avvocato. Se qualcuno, Dio non vuole che pecchiamo, ma se noi abbiamo peccato, dice, abbiamo il Signore Gesù che è il nostro avvocato presso il cielo, che è la propiziazione per i nostri peccati. Continua l'opera sua. E Paolo scrive Romani, capitolo 8, certo mondo dice che Gesù è morto e risorto, e poi dice più che questo, è alla destra del Padre, intercede per noi, continua a pregare per noi, continua a lavorare per noi, continua a garantire per noi una salvezza che mai avremmo potuto meritarci. E questo è straordinario, fratelli. È davvero grande. Ma qui nell'Apocalisse Gesù non ha in mano la salvezza. Gesù ha in mano una falce. Una falce che porterà alla condanna le persone. E infatti nel versetto subito dopo, 15, versetto 15 di Apocalisse 14, torniamo a Apocalisse, verso la metà di questo verso dice: metti mano alla tua faccia e mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Apocalisse 14, versetto 15. Guardate, fratelli, è giunta l'ora di mietere. Dio non è mai in ritardo. C'è un tempo, fratelli, per ogni cosa. c'è un tempo per ogni cosa. Quello che Dio dice, quello è quello che Dio farà. Le persone pensano che il tempo passa, tutto va nel dimenticatoio, ma per Dio non è così. È vero, quante volte si dice, va bene, ma poi il tempo mette a posto le cose. No, il tempo mette a posto le cose, il tempo fa perdonare, il tempo fa dimenticare, forse gli uomini, e neanche noi dimentichiamo troppo, ma Dio no. Il tempo non cancella niente. Il tempo può soltanto aggravare la situazione, ma non la può cancellare. È arrivato, dice qui, è giunta l'ora di mietere. Gesù ha parlato, i profeti hanno parlato, gli apostoli hanno parlato, la Chiesa ha predicato, ha portato il messaggio della grazia, e gli uomini non hanno avuto ascoltare. Adesso arriva il tempo di tagliare le gambe, è finita. È il libro dell'Apocalisse, il libro dei giudizi. E non dobbiamo illuderci che tutte queste cose non succederanno. Ed è una cosa straordinaria, almeno penso di aver capito in questo passo, che si parla sia dei pagani e sia del popolo di Israele. Se avete fatto caso, qui dice, perché la messe della terra è matura. Alla fine di questo capitolo 14 viene parlato della vigna che è matura per essere giudicata. E la scrittura indica la vigna, potete leggere il capitolo 55 del profeta Isaia, e noterete che la vigna è sempre in relazione al popolo di Israele. E l'Apocalisse, il libro dei giudizi, anche contro questo popolo che ha rifiutato Cristo. È verso la fine della grande tribolazione, perché qui siamo ancora nella seconda parte, siamo ancora all'interno della grande tribolazione, e verso la fine Israele si convertirà, ma molti di loro saranno giudicati, perché avranno rifiutato la grazia. E quindi il giudizio non è soltanto per i pagani, noi gentili che non facciamo parte del popolo di Israele, ma anche per loro. Anche per loro. Perché, sapete, il Signore non ha mai fatto discriminazione. Saranno condannati i pagani che avranno rifiutato la grazia e saranno condannati i giudei che avranno rifiutato la grazia. Saranno condannati i genitori che avranno rifiutato la grazia e saranno condannati i figli che avranno rifiutato la grazia. Il Signore non dice, dal momento che tu sei figlio di credente, uno sconticino si può fare, no? Anzi, più abbiamo conosciuto, più grave sarà la condanna che subiremo. Questa è la logica del Signore. Questo è stato il messaggio del Signore Gesù. L'entità della condanna sarà grave in misura della conoscenza che abbiamo avuto del Signore. Quanti messaggi hai ascoltato tu fino adesso? Quante predicazioni hai ascoltato? Quante volte hai sentito parlare che il Signore Gesù è morto per i tuoi peccati e che rifiutando questo messaggio c'è la triste condanna? Quante volte l'abbiamo ascoltato? Quante volte l'avete ascoltato? E non è ancora successo niente. La condanna sarà grave nella misura in cui sarà forte, sarà terribile, terrificante nella misura in cui abbiamo conosciuto. Lo dice il Signore Gesù. La condanna sarà più leggera, anche se l'inferno, anche se il posto è sempre uguale, nella misura in cui abbiamo ascoltato poco. Poco è stato conosciuto. Nessuno sarà scusato. Ma il Dio giudica a seconda di quanto abbiamo capito e di quante volte ci è stato detto. Non dimentichiamolo mai, fratelli. È vero anche l'opposto, cioè dall'altra parte. Il credente sarà glorioso alla presenza del Signore, sempre nel cielo, nella misura in cui è stato fedele al Signore ed è stato zelante nell'opera del Signore. Se noi ci siamo occupati delle nostre cose e ci siamo rifiutati di servire il Signore, saremo diversi, salvati ma diversi da coloro che hanno servito il Signore. E chi pensa che tutto va bene così, è vero? Facciamo fatica anche se dobbiamo portare un piatto di pasta, è vero? Non siamo mai disponibili, per noi sempre, per gli altri non siamo mai disponibili. Quante giustificazioni che troviamo. Un giorno il Signore ce la farà vedere. Farà vedere chi ha dato la sua vita per il Signore. Chi ha dato al Signore le cose legittime. Chi è passato attraverso queste tre fasi. Respinto, morto, risuscitato. Non lo dimenticate più, fratelli. Respinto, morto, risuscitato, a nuova vita. Anche lì sarà misurato a seconda dello zelo nella fedeltà. È stato ricordato domenica mattina, ci sono quelli che risparmiano più del dovuto e diventano sempre più poveri. Noi pensiamo di diventare più ricchi, è vero? Ho risparmiato tanto, mi sono comprato in altre due case. Ho pensato al futuro, per i prossimi 20-30 anni sono a posto. E il Signore ci fa ricordare qualcuno del Vangelo di Luca che ha detto: anima mia, mangia e beve, adesso tu guarda quante cose che hai messo da parte, adesso godi. E il Signore come le chiama queste persone? Stolte. Cos'è uno stolto? È un upacci, un foggiano, un pazzo. Perché ha pensato di stringere nelle mani qualcosa che non è suo. Questa notte stessa io ti ridomanderò l'anima. E quello che tu hai messo da parte, per chi sarà? Questa è la tristezza, fratelli. Risparmiamo le forze, risparmiamo tutto, ci tiriamo indietro nell'opera del Signore, non siamo mai disponibili neanche a portare un piatto di pasta, mentre Gesù ha lasciato la gloria, è venuto a servirci noi che meritavamo la morte. E quello troveremo. Quello troveremo. La cosa è qualcosa di estremamente importante. Tutto questo si vedrà. Si vedrà nel tempo in cui il Signore ha parlato. Quindi, per terminare questo messaggio, si parla dei pagani, ma si parla anche dei giudei. Perché è scritto che l'angelo lanciò, versetto 19, la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Cosa si fa con l'uva? Cosa si mette nel tino? Sarà schiacciato dal Signore. Cosa si fa con la falce in mano? Sarà falciato dal Signore. Oggi Dio ti vuole risparmiare, ma domani sarai falciato. Sarai schiacciato come si schiaccia l'uva. E guardate un po', fratelli, è molto interessante. Che cosa uscirà fuori da questo tino? Uscirà del sangue. Del sangue fuori dalla città, fuori da Gerusalemme. E questo sangue, questo giudizio, sarà così grave, questa battaglia sarà così grave, che il sangue arriverà fino al morso dei cavalli, cioè fino alla bocca dei cavalli. Voi immaginate? Che altezza hanno i cavalli? Forse 1,5 metri, 2 metri, non lo so. E non è per una piccola fattoria. Per quanti chilometri? 296 chilometri, circa 300 chilometri. Sapete quanto è lunga la Palestina? 296 chilometri. Tutta la Palestina vedrà il giudizio di Dio. La città dalla quale uscirà il Vangelo per la salvezza sarà la città dalla quale uscirà il giudizio di Dio per tutti quanti. Che vogliamo fare del messaggio questa sera, fratelli? Vogliamo ancora resistere? Non vogliamo consacrarci a Dio? Non vogliamo rifiutare noi stessi? Non vogliamo morire sulla croce di Cristo per risuscitare e vivere? Vogliamo rifiutare ancora colui che parla dal cielo per la nostra salvezza? Lo possiamo fare. Il credente si può arrogare il diritto di non servire Dio, ma non potrà scegliere di mangiare i frutti tristi, amari dalla sua scelta. Il non credente si può regare il diritto questa sera di dire: ci penserò un'altra volta. Oppure resisto perché mio papà mi ha detto che poi a 18 anni posso fare quello che voglio. Che tristezza. È come mettere i propri figli in mano a Satana. Ci sono degli uomini, delle donne che sono degli stolti. Uccidono i propri figli. Stai aspettando questo? Va bene. Tuo papà non ci sarà quando dovrai presentarti in ufficio dal Signore. E lì non c'è la grazia. Allora perché Dio parla così? Perché ci ama. Perché Dio non è come noi. Noi ci saremmo già stufati, è vero? Avremmo già detto, basta, ma arrangiati. Ma fammi stare a casa mia davanti ad un camino acceso, mi vedo un bel film in televisione, ma mi faccio i fatti tua, ma cammini le fattine. È vero o no? Dio non è come me, che ci stanchiamo. Dio insiste a parlare, perché il futuro senza Dio è terribile. Più di quanto tutti i credenti assieme riusciranno a dire di questo. E l'inganno per il credente che non avrà seguito il Signore sarà terribile, più di quanto riusciamo a capire. Che il Signore, fratelli, possa incontrarsi con il vostro spirito, con il mio spirito, e possa davvero toccare l'anima nostra, possa farci sentire il bisogno di gridare a Lui pietà, perdono e cominciare una vita nuova. Amen. Amen.